Sono grato per l'opportunità di predicare oggi, non solo per il fatto che hanno dato a me questo privilegio, questa responsabilità in questo giorno della festa della Riforma, ma colgo quasi ogni occasione che mi danno di predicare, anche per il fatto che mi costringe di passare delle ore e ore per prepararmi, per studiare. E infatti io stamattina non sto davanti a voi come uno che è arrivato, che dice di essere arrivato. Per me cioè devo studiare tanto per poter stare qui, perché ho un grande rispetto per la parola di Dio e voglio essere sicuro che quello che sto comunicando sia quello che lui intendeva dire, che non sia quello che per motivi di tempo o quello che è, mi sono inventato io. Quindi apprezzo appunto questo privilegio. Anche a livello della storia, devo ammettere che quando sono arrivato in Italia da diciottenne non avevo un grande, diciamo, non apprezzavo molto la storia. Ormai era passata, era vecchia, non aveva molto da dire per noi, ma un po' conoscendo Fred, passando del tempo con lui, poi vivendo qui, un paese che è un po' più vecchio dei nostri Stati Uniti, ho cominciato. Poi, nei anni che sono diventato anche più maturo, ho cominciato ad apprezzare un po' la storia. Ma anche per questo motivo, studiando per una giornata così, questa festa della Riforma, ti porta anche a guardare la storia un po' più recente di quella biblica. Comunque, Fred ha parlato appunto già di questa festa. Non è una festa, diciamo, nazionale riconosciuta, però è una festa che noi da 2 o 3 anni abbiamo deciso di mettere un po' di enfasi. Per quanto sia importante proprio il significato di quel momento nella storia. E le posizioni che Lutero e poi i suoi amici, quella chiesa lì, non so se avete sentito di quella chiesa, i 95 tesi, che erano tutti un po' esauriti, dalla battuta. Comunque, quelle posizioni che Lutero ha preso, anche noi le prendiamo, e anche la Bibbia le insegna. Infatti, questa idea che la salvezza è solo per grazia è un concetto strettamente biblico. E essendo un concetto, quando andiamo poi ad applicarlo, vediamo che è sbagliato cercare di cambiarlo, cambiare quel concetto. È sbagliato sbaglia chi cerca di pagare per la propria salvezza. Sbaglia chi cerca di far pagare la salvezza. E era questo il momento, la situazione in cui si trovava Lutero, ma non è una situazione nuova. Infatti l'ha affrontato anche Paolo in una delle sue lettere, la lettera scritta ai Galati, e troveremo una situazione non uguale, ma molto simile, che Paolo affronta. E nel corso della mia preparazione del mio studio ho trovato, questo non lo sapevo, quindi lo porto a voi anche come novità scoperta da me, che questa lettera scritta ai Galati era il libro della Bibbia preferito di Lutero, era proprio questo. Quindi è bene che ci fermiamo qui oggi, sia per la predicazione anche per la lettura che abbiamo già sentito da Lucio. Però c'è un'affermazione da parte di Lutero proprio su questo libro, e lui dice, parlando di questa lettera scritta ai Galati, che l'epistola ai Galati è la mia epistola, lui dice così. Poi va ancora avanti, dice: è come se io fossi sposato con lei, proprio ci teneva. È la mia Caterina, sua moglie si chiamava Caterina. Lui fa questa affermazione: questa epistola ai Galati è come la mia moglie, per quanto ci teneva. Comunque, il contesto generale della situazione di questo libro, la lettera scritta ai Galati. E troviamo Paolo, ispirato o sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, che sta scrivendo a delle chiese in questa zona della Galazia, che è la zona che sarebbe la Turchia di oggi, quindi non troppo distante, per affrontare, lui sta scrivendo a queste chiese per affrontare un problema serio. E i giudaizzanti, che erano gli ebrei che avevano fatto una professione di fede, però che poi si è fatto vedere una professione superficiale, loro erano ritornati al sistema che loro conoscevano, erano ritornati al giudaismo, che era un sistema molto familiare. Quindi era un sistema anche basato sulle opere, cioè più facevi, più guadagnavi davanti a Dio. E questi uomini stavano anche insegnando che i gentili, quindi i non ebrei che volevano diventare figli di Dio, volevano diventare credenti, questi giudaizzanti stavano insegnando che i gentili dovevano prima diventare ebrei attraverso la circoncisione per poi diventare credenti. È una situazione molto, molto, molto seria, molto grave. Poi insegnavano anche che erano giusti davanti a Dio solo se continuavano in questo sistema, un messaggio che non è biblico, non è giusto. Quindi Paolo si trova a distanza, però si trova a dover affrontare questa situazione. In più ho visto in uno dei commentari che la situazione per Paolo era così grave, che poi lo vedremo insieme, che non è una preferenza di Paolo, sai, lui preferiva così, loro facevano cosà, quindi no, era molto grave, vedremo anche il perché. Però era così grave che questa è l'unica epistola scritta da Paolo dove lui non comincia parlando delle cose positive che la Chiesa stava facendo. No, lui dopo il saluto iniziale va subito ad affrontare il problema. E quello ci dice ancora quanto fosse seria questa situazione. Il capitolo dove saremo oggi è il capitolo 5 in questa lettera. E comincerò col primo versetto, perché è il primo versetto, ma questo ci lega al capitolo 4, veramente il versetto 5 si collega molto bene, cioè il primo versetto del capitolo 5 si collega alla fine di capitolo 4, dove abbiamo già visto qualche mese fa, durante lo studio della Genesi, un episodio presa dalla Genesi, riportato qua e anche spiegato anche per il suo significato allegorico. E ricordiamoci giusto quello che abbiamo detto anche in quel momento quando abbiamo ripassato quella situazione, che noi lettori del 2011 non abbiamo il permesso di andare a trovare il significato allegorico in ogni passo. L'abbiamo visto in quel momento solo perché Paolo, ispirato in quel momento dallo Spirito Santo, ce l'ha dato questa spiegazione. Però era questa storia delle, non so se vi ricordate, le due donne che erano mogli di Abramo, quindi due figli, uno del patto, un altro che non lo era. Poi alla fine la spiegazione allegorica è che esistono i figli nati secondo la carne che non sono liberi. Invece esistono i figli nati secondo lo Spirito che invece godono una libertà. L'abbiamo visto, non voglio spendere del tempo, anche perché il tempo abbiamo poco, anche se oggi dobbiamo tornare indietro un'ora. Quindi se non l'avete fatto ancora, lo fai adesso, così mi date ancora più tempo. No, scherzo. Comunque capitolo 5, versetto 1, dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo schiavi. No, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Semplicemente, un po' concludendo quel passo in Galati 4, siamo stati, chi è figlio di Dio, è stato liberato per vivere questa libertà, non per vivere una schiavitù. Che schiavitù? La schiavitù che fa parte di questa vita secondo la carne, quella non è libertà. A delle volte può sembrare libertà, può essere presentata come libertà. Chi è che vuole essere un credente? Così, è una vita così stretta. Io voglio essere libero. No, la vera libertà, come vediamo, come vedremo oggi, anche nel nostro passo, è che la vera libertà è in Cristo. Però questo è il primo versetto, partiamo appunto da questo primo versetto in Galati 5, ma passiamo subito al secondo versetto, ovviamente. Ecco, Galati 5:2. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Poi versetto 3. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Qui sto cercando di ancora dare un po' il contesto di questa situazione, quindi voglio tenere un ritmo un po' veloce per non spendere tutto il tempo qua. Però velocemente, versetto 2, lui dice, comincia dicendo, io vi dichiaro. Volevo solo far notare che la parola dichiarare in versetto 2 è diverso dalla parola dichiarare in versetto 3. Infatti sì, quello che sta dicendo si intensifica andando avanti. Versetto 3, noi la vediamo come dichiaro, abbiamo ancora quella parola, ma è più il verbo testimoniare, è la parola che poi noi abbiamo la parola martire. Però è quell'idea di testimoniare, poi questo verbo spesso rappresentava una forte protesta. Quindi Paolo anche nel linguaggio originale sta comunicando, vi dichiaro questo e protesto questa mentalità, che se voi vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Quindi possiamo chiederci, ma Paolo sta dicendo che chi è circonciso non ha più speranze? Cioè sta facendo un'affermazione così grande? Potrebbe sembrare così, ma questo concorda con tutto il resto della scrittura? No. Troviamo scritto in altre parti della Bibbia che chi è circonciso è senza speranza? No, non troviamo questa affermazione. Quindi andiamo a scoprire quello che sta dicendo e vedremo un'altra affermazione proprio sulla circoncisione più avanti. Ma cosa sta dicendo Paolo se non sta dicendo che la circoncisione, chi è circonciso, non ha più speranze in Cristo? Sta dicendo che in questo contesto, la circoncisione, in questo contesto, ha due problemi. Il primo, se la circoncisione è fatta con le motivazioni sbagliate, la circoncisione è qualsiasi altra cosa, è un problema. Perché? Perché quando si fa qualsiasi cosa, pensando di guadagnare qualche merito davanti a Dio, chi lo fa nega il Vangelo. Per quello che il Vangelo è esclusivo. Non è questo più questo uguale a, o si ottiene così. È il Vangelo, solo per grazia, solo grazie a quello che ha fatto Cristo. Quindi Paolo sta dicendo, se voi vi fate circoncidere pensando di poi meritare ancora di più qualcosa, state negando il Vangelo. Secondo problema, versetti 2 e 3, perché la circoncisione rappresenta sottomissione alla legge. La circoncisione è richiesta dalla legge. Se io mi sottometto, pensando di guadagnare qualcosa secondo la carne, se io mi sottometto alla circoncisione, a quel punto mi devo sottomettere a tutto, a tutta la legge. E la Bibbia dice, qual era lo scopo della legge? Perché eravamo capaci di vivere tutta la legge? No, era per provare la santità di Dio e le nostre mancanze, per provare a noi stessi il fatto che non ce la facciamo, che abbiamo veramente bisogno di un Salvatore, che non sia noi. Infatti Giacomo 2:10, chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo si rende colpevole su tutti i punti. L'abbiamo sentito questo, imparato, anzi avremmo dovuto imparare questo versetto in quel foglio con i quattro quadri, era un anno fa, come presentare il Vangelo. Quindi sono due concetti esclusivi, o l'uno o l'altro, come l'ha intitolato un commentario, o tutto o niente. Questo la riforma, questo è il messaggio di Galati che stiamo vedendo. Andiamo ancora avanti, versetto 4. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Velocemente questa frase, voi che volete essere, nell'originale, voi che state cercando. Non è un volete essere, tipo, è un desiderio, magari quest'anno a Natale mi regalano questo. No, è un voi che state cercando di essere giustificati dalla legge, poi continua dicendo siete separati. Ah, ecco, Paolo, l'abbiamo trovato. Paolo sta dicendo che si può perdere la salvezza, no? Si può arrivare a un punto di essere scaduti dalla grazia, lo dice così, no? Quello non è l'argomento che Paolo sta affrontando qui, ma sta presentando il contrasto fra la grazia e la legge. La Bibbia, infatti, se andiamo a cercare in altri posti, la Bibbia non parla della possibilità di passare da giustificati a non giustificati. O si è veramente giustificati o non si è giustificati, non lo è. Non so. Il punto... Lo dice così MacArthur, mischiare la legge con la grazia vuol dire annullare la grazia. E lo ha detto così molto bene. E appunto la legge e la grazia non possono essere mischiati, non è un menù. Ah, io prendo questo, prendo un po' di questo e poi sì, anche le patatine. No, non funziona così. Mischiare la legge con la grazia vuol dire annullare la grazia, perché sono concetti esclusivi. Versetto 5: poiché quanto a noi è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, versetto 6, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. È interessante che vediamo questi tre concetti anche qui in questi versetti, fede, speranza e amore. L'aspetto spirituale è in spirito o nello spirito o attraverso lo spirito. Già stiamo vedendo la fonte che vedremo ancora più avanti. C'è l'aspetto della fede. C'è l'aspetto dell'attesa, della speranza, una speranza appunto per la giustizia totale, che ancora abbiamo la giustizia di Dio che è stata messa sul nostro conto, però ancora non viviamo in uno stato di giustizia totale. O forse sì, forse c'è qualcuno che dal momento della conversione non ha più peccato, ma io non faccio parte di questo gruppo. Se avete domande parlate con mia moglie. Comunque... Una speranza non è una speranza che speriamo, no, è una speranza sicura di qualcosa che verrà, perché ci è stata promessa da Dio. Vi ricordo, giusto per fare il sommario di questi due versetti, dove dice, anzi versetto 6, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Vi ricordo una frase, mi sa sempre di MacArthur, che vi ho detto questa, qualche mese fa quando abbiamo visto quel passo in Galati 4, che MacArthur dice: legalismo non è quello che fai, ma è il perché fai quello che fai. Legalismo vuole ridurre la vita a un elenco di cose che si possono, si devono e cose che non si possono, non si devono fare. E uno standard per te può essere diverso da uno standard per me, però quello che conta è il perché. Penso di guadagnare o sto vivendo come risposta al Vangelo nella mia vita. Vado ancora avanti, anche perché versetto 7 parla di correre. Quindi versetto 7, voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Versetto 8, una tale persuasione non viene da colui che vi chiama, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Versetto 7, velocemente, questa idea di essere di fermati, di essere stati fermati, è l'idea di essere stati ostacolati o bloccati, appunto, di essere stati fermati. Qual era il motivo? E Paolo sa qual è il motivo, chi, cioè magari non sa il nome, ma sa qual è il discorso che sta affrontando, appunto lo sta affrontando in questo libro. Però ribadisce, versetto 8, la sorgente della persuasione non è Dio. E sta cercando, sta comunicando, vuole aiutarli a capire, a chiarire un po' la confusione che c'è. Poi versetto 9, un po' di lievito, fa lievitare tutta la pasta. Qui ci fa capire che una cosa piccola, però nel senso non che la dottrina che sta affrontando sia una cosa da poco, però magari diciamo è solo una cosa, magari siamo d'accordo sul 99%, ma questo 1% lasciamo stare. Paolo, perché sempre devi creare problemi? Lascia stare, no, le cose piccole. E anche una sola dottrina falsa può moltiplicarsi, può avere risultati grossi. Questo versetto 9. Andiamo ancora avanti. Voglio lasciare il tempo a Fred, se no guai a me. Versetto 10, Galati 5, 10. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Per chi sperava di venire in chiesa oggi e non sentir parlare della sovranità di Dio, mi dispiace, ma qui vediamo giusto anche così, con questa affermazione, vediamo che Paolo crede nella sovranità di Dio. Perché ci possiamo chiedere, la situazione era seria? Sì. Meritava un intervento? Sì. Però Paolo lo troviamo in modo serio? Sì. Però si sta comunque, si sta fidando alle mani del Signore. Non si fida ai Galati. Però invece la fiducia è nel Signore. Se lo rileggiamo, io ho questa fiducia nel Signore, e questo ci può anche incoraggiare a noi, che non parla di avere fiducia nelle persone. Sì, c'è anche il momento nella vita, anche la vita della Chiesa, dove abbiamo fiducia nelle persone, ma soprattutto fiducia in chi? In Dio, nel Signore, che sta lavorando nelle persone come sta lavorando in noi. Se invece noi principalmente cerchiamo di avere fiducia nelle persone, saremo, non dico sempre, ma quasi sempre delusi. Invece se guardiamo al Signore, quello che sta facendo Lui, quanti sono i momenti in cui, almeno forse, cioè io lo faccio, devo pregare e devo dire, Dio, Signore, io non so quello che stai facendo in questa situazione, però mi sottometto, perché è quello che la Bibbia richiede. La Bibbia non dice, prima cerca di capire tutto, una volta che hai capito tutto, poi ubbidisci. No. Quindi fiducia nel Signore. Versetto 11, ancora andiamo avanti. Forse ho preso troppo cibo e messo già troppo cibo sul piatto, ma ormai andiamo fino alla fine. Galati 5, 11. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facciano pure evirare quelli che vi turbano. MacArthur sottolinea che una caratteristica dei falsi dottori è che poi perseguitano quelli che insegnano la verità. E non è chiaro magari quello che era stato detto prima, ma qui sembra che Paolo sia stato accusato di aver predicato o di predicare in quel momento la circoncisione come facevano loro. E lui dice, se fosse così, perché sono ancora perseguitato? Se sto dicendo la stessa cosa che dicono loro, perché ce l'hanno con me? Giustamente poi dice, a quel punto, il scandalo della croce, quindi il Vangelo che Paolo predicava, non ci sarebbe più, non ci sarebbe più quel scandalo, perché non sarebbe più un messaggio, un concetto esclusivo. se Paolo predicasse la circoncisione come la predicavano loro. Va bene prendere questo, aggiungere un po' di questo a quel punto, ma non è così. Paolo poi fa una affermazione molto forte per comunicare il punto che sta cercando di comunicare. E dice, se questi insistono, questo è il versetto 12, un po' la mia parafrasi, se questi insistono sulla circoncisione per far piacere a Dio, perché fermarsi solo alla circoncisione? Perché non andare fino in fondo, se lo scopo è fare qualcosa per Dio? Cioè la virazione, come atto supremo della devozione religiosa. Ha un punto, ed è molto forte. Sta dicendo, se si può guadagnare qualcosa con un piccolo taglio, allora si può guadagnare molto di più con una cosa molto più drastica. Questo versetto 12 continua ad andare avanti. Versetto 13, Galati 5. Questa è tutta l'introduzione. È un po' il contesto. Versetto 13. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, come abbiamo sentito all'inizio, a versetto 1. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Versetto 14. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni agli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Quindi libertà sì, ma non come occasione per vivere secondo la carne. Non è questo lo scopo per cui abbiamo la libertà. Qual è lo scopo? Ma per servire. Poi questa parola servire non è neanche abbastanza forte. L'idea per mezzo dell'amore, quell'amore ne parlerò dopo, però che io sono uno schiavo per gli altri. E qui nel contesto della Chiesa, non è una parola, quella parola ci sta un po' stretta. Era già meglio servire. Però il motivo, lo scopo della libertà non è che io dopo, non è che c'è il momento della conversione, dopo vivo come mi pare e piace. Questo non è libertà, questo non è la libertà in Cristo. Ma lo scopo è di per mezzo dell'amore, di servire come schiavo agli altri. Questa parola occasione, l'idea lì è quasi, cioè non quasi, nell'uso della parola era il concetto di una base militare, da dove venivano lanciate le varie azioni. Quindi non è un'occasione tipo, se vedo una possibilità magari posso servire, se si presenta la situazione. No, è proprio con proposito questa idea. La carne qui non fa riferimento in versetto 13 proprio al corpo fisico, ma parla più del vecchio io, di cui il desiderio supremo di quella vecchia persona, il desiderio supremo è fare la propria volontà e soddisfare le proprie passioni peccaminose. Però la scena che viene presentata, non vivere secondo la carne per una libertà per servire la carne, ma per servire gli altri, parla del fatto che in un senso apparteniamo a Dio. In un altro certo senso si può dire, nel contesto della Chiesa, essendo membri della Chiesa o essendo un membro di un corpo, apparteniamo gli uni agli altri. E qui presenta già una delle tensioni che viviamo da credenti. Perché tutti vogliono appartenere, però tutti vogliono essere liberi. E come possono andare insieme questi due concetti? Qui abbiamo già un modo in cui questi due concetti possono convivere. L'opposto di questo amore, questa schiavitù in versetto 15 è un mordere, un divorare per poi consumarci a vicenda. Non è una bella immagine per una chiesa. Ah sì, quella chiesa, sì, la conosco, quella è la chiesa evangelica di quelli che mordono, divorano e poi si consumano a vicenda. Mettiamo quella nel brochure, vediamo come va. Abbiamo finito con versetto 15 e entriamo nella conclusione, però la parte sostanziosa del testo. Versetto 16, io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Di nuovo questa idea della carne, quella parte del credente che, se possiamo dirlo così, funziona ancora dopo la conversione. Funziona, ma in modo indipendente dallo Spirito e contro lo Spirito. E quella parte del vecchio io che è rimasto dopo la tua conversione, che non va d'accordo con lo Spirito Santo, è l'opposto. È vero, siamo creature nuove, ma lottiamo ancora contro quei desideri, se vogliamo dire così, naturali. Può essere di aiuto capire come funziona quella reazione che ti viene sempre naturale. E quello è quel vecchio io. Quindi ogni credente vive una certa tensione, carne contro lo spirito. Questo è normale. Non credo dall'inizio alla fine che possiamo mai sperare che vada via. C'è tensione all'inizio, magari più uno stato di shock. Tutto quello che facevo è peccato? È peccato contro Dio? Mentre più cresciamo, più diventiamo maturi e la tensione diventa più, io voglio assomigliare a Cristo, però c'ho ancora questo vecchio uomo che porto in giro e contro il quale lotto, è una tensione. Andiamo ancora avanti, versetto 19. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Stamattina siamo messi, ci viene messo davanti una verità. E la verità è questa, che il problema dell'uomo non è un problema esteriore. Il problema dell'uomo è interiore, viene da dentro. E Paolo dà ai suoi lettori, e quindi anche a noi oggi, un elenco di cose, di modi in cui le opere della carne si manifestano. E si manifestano questo problema interiore, si manifesta in vari modi, in peccati di tre tipi. C'è il campo dei peccati sessuali, c'è il campo che riguarda la religione, il campo dei rapporti tra persone. Il primo elencato è la fornicazione, immoralità, dalla parola greca da dove prendiamo la parola per pornografia. Il significato è ampio, però fa riferimento a tutta l'attività illecita di natura sessuale, inclusi adulterio, omosessualità e prostituzione. Poi impurità, se guardiamo velocemente questo elenco. Impurità, letteralmente non pulito. Adesso vi do una bella immagine. Questa parola era usata nel campo medico della medicina per parlare di una ferita che era sporca, però perdeva, c'era una fuoriuscire o di sangue o di qualche altra cosa, però non è una cosa che andiamo a cercare di essere sporchi così. Nelle scritture parla di impurità o morale o cerimoniale, questa parola. Poi dissolutezza, eccessi, mancanza di controllo. In modo specifico qui riguarda eccessi sessuali. Poi questi i tre del campo sessuale. Poi passiamo al gruppo che ha a che fare con la religione. Idolatria, quel peccato molto specifico di adorare immagini di qualsiasi tipo, immagini fatte dall'uomo. Stregoneria, questo è interessante, questo viene dalla parola che una volta, qui si vede come cambiano i significati delle parole, una volta parlava della preparazione della medicina. Era questa l'idea della parola, ma poi ha preso il significato, quello che ha tutt'oggi, quello che conosciamo, perché le droghe era così spesso facevano parte di questi riti pagani, di queste pratiche. Quindi la parola questa, da questa parola abbiamo la parola farmacia. Poi passiamo ai rapporti fra persone, inimicizie o atteggiamenti di odio che risultano in discordia fra persone. Gelosia, una forma di collera, rabbia o risentimento causata dal bramare qualcosa che appartiene a qualcun altro. Ire, scoppie di rabbia incontrollata verso altri, spesso con poco o neanche nessuna motivazione. Contese, divisione, sette, invidie, queste sono espressioni specifiche e continue dei tre peccati precedenti. Poi ubriachezze, orge, probabilmente qui fa riferimento speciale a quelle orge che spesso caratterizzavano l'adorazione pagana, che alla quale molti dei credenti nella Galazia avrebbero anche partecipato. Quindi quando Paolo lo dice, molti di loro hanno un'idea molto chiara di cosa stia parlando. A parte il fatto che questa lista fa un po' riflettere, però io quando l'ho letto e stavo studiando un commentario, mi era anche sembrato di guardare una lista della tipica serata in TV. E questo dice non delle cose non buone sui nostri tempi. Non dico per fortuna, ma ringraziamo Dio che il capitolo non finisce lì. Ma c'è un'altra lista, il frutto dello Spirito. La nuova vita, frutto dello spirito, è la prova esteriore di un cambiamento interiore, della salvezza. Galati 5, versetto 22. Il frutto dello spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Interessante che in questo capitolo abbiamo cominciato parlando di un'attività, se posso dire così, un atto esteriore, che stavano dicendo che facendo così si poteva guadagnare merito con Dio. Paolo prima dice non è così, poi elenca i modi in cui vediamo le opere della carne manifestarsi, ma poi passa a un elenco dei modi in cui vediamo il frutto dello spirito dentro, e sono atteggiamenti, non sono azioni esteriori che possiamo fingere. È molto difficile fingere un atteggiamento, specialmente a lungo andare. Amore, qui l'amore elencato è quella forma dell'amore che più rappresenta una scelta personale, una decisione. Non parla semplicemente di emozioni piacevoli o sentimenti positivi, ma un amore disponibile che dona se stesso. Gioia, un sentimento di felicità, però basato su realtà spirituali, un senso profondo di benessere, sapendo che tutto è a posto tra te e Dio. Non è un'esperienza che viene da circostanze favorevoli. Neemia 8:10, la gioia del Signore è la vostra forza. Pace, la tranquillità della mente che è il risultato della salvezza, che è simile poi al concetto della gioia dove non c'entrano le circostanze. pazienza, la tolleranza che sopporta ferite da parte di altri, una volontà o disponibilità calma che accetta le situazioni che danno fastidio o causano dolore. Benevolenza, la preoccupazione tenera per gli altri. Non ha a che fare con debolezza o una mancanza di convinzione, ma un desiderio genuino di trattare gli altri in modo gentile, in modo tenero, come il Signore tratta te. Bontà, un'eccellenza morale e spirituale conosciuta per la sua dolcezza e benevolenza attiva che ci lavora. Poi fedeltà, gli aspetti di lealtà e affidabilità. Mansuetudine, mitezza. Qui un commentatore dice: non solo un atteggiamento esteriore, ma quell'umore di spirito nel quale accettiamo come cosa buona il modo in cui Dio tratta con noi, quindi senza disputare o resistere. Poi l'ultimo, autocontrollo, contenere o saper trattenere passioni e desideri. Questa lista può sembrare abbastanza, cioè magari stiamo dopo averla sentita, ma io non ci arrivo mai, cioè mai. Però oggi possiamo sapere che questo non è una lista di attività che noi dobbiamo fare con la nostra forza, ma è il risultato dello Spirito che è dentro di noi. E per chi è il figlio di Dio, stai già lì. Hai già le risorse, se possiamo dirlo così, hai già la potenza, non tua, dello Spirito, per avere questo frutto nella tua vita. Chi ha veramente lo Spirito, quindi anche il frutto dello Spirito, non si trova più sotto la legge. Questa idea di aver scelto Cristo e solo Cristo, solo per grazia, e chi ha scelto Cristo ha anche lo Spirito Santo, quindi anche questo frutto che abbiamo appena elencato. Ecco la libertà. La vita secondo la carne non è libertà. Pensa a prima che ti eri convertito. Magari non ti sei mai fermato per riflettere, ma prima di essere diventato un figlio di Dio, tu non potevi non peccare. Il peccato aveva il potere su di te. E prima, quando ho parlato di quel vecchio uomo, magari tu dici: sì, ma sei un vecchio uomo, perché sento così forte magari questi desideri? I desideri rimangono. C'è un modo in cui hanno un'influenza su di noi, ma il potere assoluto no. Tu oggi, se sei un figlio di Dio, tu hai già, se posso usare questa parola, la risorsa per andare avanti in un modo che fa piacere a Dio. Infatti, versetto 24, finendo, conclusione: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni, i suoi desideri. Poi versetto 25: se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidato dallo Spirito. Quindi di nuovo questa idea di aver crocifisso la carne, magari diciamo, appunto, perché è così forte? Ma rimangono i desideri, ma possiamo affermare insieme che non ha più questo potere assoluto su di noi. Abbiamo una scelta. Possiamo vivere nella carne, seguendo quei desideri, o possiamo vivere, come dice qui, versetto 25, guidati dallo Spirito. C'è un nuovo padrone. Uno dei sport americani è il baseball. A me piace guardarlo mentre faccio altre cose. Devo dire onestamente che stare lì 2, 3, 4 ore per una partita è troppo lungo. Ma anche il campionato è lungo. Non so, giocano più di 100 partite, 150 partite all'anno. E giocano così tante partite che a delle volte, a causa del meteo, un motivo o l'altro, devono giocare nella stessa giornata 2 partite. Quindi giocano la prima, puliscono lo stadio, poi giocano la seconda. Una volta, non so se è successo dopo, però ho sentito una volta che era aperto, diciamo, il baseball mercato, come il calcio mercato, è quasi avvenuto uno scambio di giocatori, perché fanno così molto simile al calciomercato, fra due squadre che stavano giocando insieme quella giornata due partite, e quello scambio è quasi avvenuto durante le due partite. Per un dettaglio sembra che è saltato l'affare, ma se sarebbe successo, sarebbe voluto dire che la prima partita un giocatore giocava con squadra A, poi va nell'altro spogliatoio, si cambia e si presenta alla squadra B. Se sarebbe successo così, lui avrebbe appunto giocato la seconda partita con quest'altra squadra. Immaginate, a parte il fatto che è strana situazione, ma immaginate se fosse successa questa situazione, se durante la seconda partita il suo mister precedente dalla vecchia squadra scende in campo per dare a lui le istruzioni per la seconda partita, e lui si trova lì col vecchio manager, vecchio mister, vecchio allenatore, che dice: allora tu fai così, così, così. E il giocatore avrebbe detto: ma cosa? Cosa mi stai dicendo? Non ti appartengo più. Cioè, situazione abbastanza strana, però se riuscite un po' a vederla, noi ogni giorno, ogni momento ci troviamo in quella situazione. Noi siamo passati dalla squadra A alla squadra B, se posso dirlo così, e ogni giorno il nostro vecchio allenatore, che non aveva il nostro bene a cuore, cerca di darci delle istruzioni di come giocare, di come affrontare la giornata. E questa è la tensione che ogni credente, dal giorno della sua conversione fino alla morte, è una tensione che vivrà. E ogni momento, ogni giorno, io avevo scritto: abbiamo la scelta, ma è più che una scelta, è una scelta continua. In ogni situazione, in ogni momento, ho la scelta di ascoltare, ubbidire e giocare per la vecchia squadra o per quella nuova. Quindi cosa devo fare? Tu che mi stai ascoltando mi dici: sono già le 11:15, dimmi cosa devo fare, che devo anche fare il pranzo. Beh, se la prima lista che abbiamo letto insieme, quella lista delle opere della carne, se questa lista descrive la tua vita, hai bisogno di una riforma personale. Hai bisogno di riconoscere che c'è un Dio santo, che tu sei un peccatore, che quelle opere, quelle manifestazioni dell'uomo interiore fanno schifo a Dio e ti hanno separato da Dio. Però Dio, con tanto amore, ha fatto sì che l'uomo peccatore poteva avere un rapporto con Lui. Riconosci queste cose, accetta queste cose e parla con uno dei pastori, una delle persone qui, perché oggi potrebbe essere l'inizio di un nuovo capitolo nella tua vita. Magari mi stai dicendo invece: ma io so di essere un credente, so di essere un figlio di Dio, ma spesso scelgo di dare spazio alle passioni della carne e non allo spirito. Beh, questo non è del tutto positivo, però che tu senti questa tensione è buona, perché la vita da credenti è questo, che viviamo una tensione di quello che dobbiamo fare e quello che invece ci viene più naturale. Se invece non senti nessuna tensione, quello sì che è un problema. E spesso, finisco con questo, spesso quando sentiamo questa frase che abbiamo letto in versetto 5, camminiamo guidati dallo Spirito, secondo me, almeno come sono cresciuto io, spesso diamo un significato quasi mistico a questa frase, tipo: io sto camminando guidato dallo Spirito, quindi ovunque vado sono perfetto, nessuno mi può toccare. Non è questo, non è questo, non è neanche un essere guidati dallo Spirito dove ci dà nuova rivelazione. No, la rivelazione è finita. Noi sappiamo già, almeno ci è già stato dato quello che dobbiamo sapere, quello che dobbiamo conoscere. Camminare guidati dallo Spirito è una scelta continua, abbiamo visto oggi. Quindi a te la scelta, Oggi può essere l'inizio di una riforma personale, e dopo parleremo della riforma storica, ma la riforma personale. Sarai guidato dalla carne o sarai guidato dallo spirito? Oggi potrebbe essere l'inizio della tua riforma personale. Torna a Dio, se sei già suo figlio, alla sua parola, abbiamo già lo spirito, abbiamo già la parola, e torna ad essere guidato dallo spirito. Preghiamo. Signore, grazie per il momento storico in cui uomini come Lutero hanno preso posizioni forti per te, in base alla tua parola, alla tua verità. Aiuta noi ad avere lo stesso coraggio che hanno avuto loro. Magari non ci troveremo in situazioni come quelle, però ogni giorno dobbiamo avere il coraggio di camminare guidati dallo spirito e non guidati dalla carne. Grazie che ci hai dato la tua parola, ci hai dato il tuo spirito, non ci manca niente, dobbiamo solo ubbidire e esercitarci ad ubbidirti nella nostra vita, nei giorni che tu ci dai. Grazie, nel nome di Gesù. Amen.